Signore, vogliamo in quest'oggi adorarti, oh Signore. Vogliamo ringraziarti, oh Padre Celeste, perché abbiamo la possibilità di meditare la Tua parola. Essa è spirito e vita, e per i nostri cuori è un balsamo di Galate che scende, Signore Dio, e ristora la nostra vita. Così benedici questi cari, benedici, Signore Dio, ancora quanti ascolteranno. Sii Tu con noi, tienici sotto il sangue dell'agnello, nel nome di Gesù Cristo che applaudiamo. Signore, e oggi in questa prima riunione cominceremo a meditare come poter evangelizzare una persona che è di visione cattolico-romana. Tendo a precisare che la prima cosa che dobbiamo fare è rispettare e amare il nostro prossimo. La religione non è un'imposizione. E a maggior ragione che noi non predichiamo una religione, ma Cristo, dobbiamo essere dei trasmettitori di amore. Se le persone non comprendono, non dobbiamo stare lì ad contendere, perché la scrittura è ben chiara dicendo che la semenza di Dio va seminata in pace. Amen, fratelli e sorelle, e quindi vi invito ad essere pieni di amore, pregare molto prima di portare l'Evangelo alle creature di Dio. Ebbene, oggi tratteremo come prima parte quello che è avvenuto per sé. Sapete, chi sono stati perseguitati? I veri cristiani. Ma con essi a morte è stato perseguitato il libro di Dio, la parola del Signore. L'abbiamo studiato a scuola, ma è giusto che la gente sappia che la Bibbia è stato un libro altamente perseguitato. Cosa ci dice la storia? Io comincio con la storia, naturalmente in un breve riassunto, e poi prenderemo la scrittura per dimostrare quanto siano importanti le parole del Signore. Un primo atto ufficiale contro la lettura biblica risale al secolo XIII. Il concilio di Tolosa del 1229, d'accordo con Papa Gregorio, no, io comincio a nominare dei papi, nessuno si offende, ma purtroppo le inquisizioni, le varie azioni contro la Bibbia e la sana dottrina, come noi sappiamo storicamente, non è qualcosa che mi invento, viene proprio fuori ad opera del papato. E d'accordo appunto con Papa Gregorio IX, decretò nel canone XIV la proibizione per i laici di possedere copia della Bibbia, e nel 1234 il Concilio di Tarragona ordinò che tutte le versioni della Bibbia nelle lingue parlate venissero entro 8 giorni consegnate ai vescovi per essere bruciate. I vescovi cominciarono a bruciare le Bibbie. Quindi immaginatevi quale grave abominio avvenne, e nel corso del tempo questa azione è continuata. La storia dice che divieti simili furono emanati in tutta Europa da vescovi e da concili provinciali fino al XVI secolo. Un'attività intensissima si ebbe soprattutto tra il XVI e il XVII secolo, volta a frenare la diffusione della riforma protestante in Europa. La nuova Inquisizione romana, istituita da Papa Paolo III con la bolla del 1542, aveva tra i suoi compiti anche quello di controllare la produzione, la vendita e la diffusione degli stampati. Il primo indice dei libri proibiti fu compilato nel dicembre del 1558 sotto il pontificato di Paolo IV. Vi erano elencate tra l'altro 45 edizioni proibite della Bibbia e nei nomi di 61 stampatori responsabili della pubblicazione di libri eretici. Persino il Concilio di Trento, pur non pronunciandosi apertamente sulla lettura della Bibbia, compose un catalogo di libri di cui veniva proibita la lettura. Un paio di anni più tardi, il 24 marzo del 1564, quel catalogo fu pubblicato in una bolla papale. Questo documento introduceva 10 regole, la quarta delle quali proibiva la lettura della Bibbia in lingua volgare, se non dietro particolare licenza del vescovo. Gregorio XV nel 1622 eliminò anche questa remota possibilità, revocando tutte le licenze concesse dai suoi predecessori. Nel 1631 Urbano VII ingiunse di nuovo a tutti i possessori di copie della Bibbia di consegnarle alle autorità per bruciarle, pena la denuncia alla Santa Inquisizione. Più recentemente Pio VII, 1820, condannò con decreto la traduzione italiana della Bibbia, ed inclusa quella di Monsignor Antonio Martini del 1776, arcivescovo di Firenze, e la Bibbia fu nuovamente posta all'indice dei libri proibiti. A tutto questo c'è aggiungere la grande persecuzione che portò pure morte di gente a motivo del libro più perseguitato al mondo. Ricordiamoci che la Bibbia è stato sempre il libro più perseguitato al mondo. Noi avremo varie riunioni che tratteranno le differenze, le anomalie che ci sono tra la Chiesa Cattolica Romana e quello che insegna la Bibbia. Io non tendo ad offendere gli uomini, assolutamente no, ma sono contro ogni falsa dottrina antiscritturale. Quindi tutto ciò che non riesco a trovare nella parola di Dio, come troveremo, è anatema. Quindi questo non comporta che le persone possano allinearsi alla parola di Dio e quindi mettersi nella giusta regola. Questo comporta fondamentalmente che tutti quelli che vogliono rimanere fuori dalla scrittura naturalmente si trovano in errore davanti a Dio. La scrittura è chiara in Isaia capitolo 8 verso 20 nel dire: alla legge e alla testimonianza, se alcuno non parla secondo questa parola, certo non vi è in lui alcuna allora. Quindi noi dobbiamo attenerci alla legge e alla testimonianza, al Vecchio e al Nuovo Testamento. Apocalisse capitolo 22 dal verso 18 al verso 21 dice: io protesto ad ognuno che ode le parole della profezia di questo libro, che se alcuno aggiunge a queste cose, il Dio manderà sopra lui le piaghe scritte in questo libro. E se alcuno toglie delle parole nel libro di questa profezia, il Dio gli torrà la sua parte dell'albero della vita e della santa città e delle cose scritte in questo libro. Colui che testimonia queste cose dice: certo, io vengo tosto, amen. Si viene Signore Gesù. La grazia del Signore Gesù Cristo sia con tutti voi. Perché sto precisando alcuni versi che dicono che non si può aggiungere o togliere alla Bibbia? Perché tra non molto vi dimostrerò e vi parlerò intorno alla tradizione. La tradizione è quella che viene emanata attraverso la Chiesa Cattolica Romana, dove si dice che la tradizione che viene fuori attraverso i sacerdoti romani è superiore alle sacre scritture. Assolutamente no. La scrittura è chiara, non possiamo andare oltre a quello che è scritto nella parola di Dio. Giacomo capitolo 1 dal verso 21 al verso 25 dice: perciò deposta ogni lordura e feccia di malizia, ricevete con mansuetudine la parola innestata in voi, la quale può salvare le anime vostre, e siate facitori della parola e non solo uditori ingannando voi stessi. Perciò che se alcuno è uditore della parola, facitore, è simile ad un uomo che considera la sua natia faccia in uno specchio. Ma poi cosa avviene? Egli si è subito dimenticato quale egli fosse la sua faccia. Ma chi avrà riguardato bene addentro nella legge perfetta, che è la legge della libertà, sarà perseverante, esso non non essendo uditore dimentichevole ma facitore dell'opera, sarà beato nel suo opera. Ricordiamo bene i versi di Giosuè capitolo 1 che dice: medita in questo libro della legge e allora prospererai, allora renderai felici le tue vie. La Bibbia è il libro infallibile di Dio alla quale dobbiamo attenerci, stando attenti, perché ci sono tante vie parallele ma fuori dalle sacre scritture che vogliamo. Proverbi capitolo 14 verso 11 dice: vi è tal via che pare diritta all'uomo, il fine della quale sono le vie della morte. Vedete, la gente oggi è convinto che la propria religione salva, ognuno è convinto, ma Gesù è venuto a portare una religione. Ci sono più di un migliaio di estrazioni evangeliche e di varie denominazioni e poi tante religioni, ma voglio dirvi una cosa importante: Gesù venne dicendo, Giovanni capitolo 14 verso 6, io sono la via, la verità e la vita, nessuno va al Padre se non c'è questo di me. E sappiamo, come vedremo, che Gesù è la parola fatta carne. Chi vuole andare a Gesù deve andare alla sua parola. Per questo contesto Gesù stesso insegnò in Giovanni capitolo 8 verso 31 e verso 32 ai giudei dicendo così: se voi perseverate nella mia parola, voi sarete veramente miei discepoli e conoscerete la verità e la verità vi renderà liberi. Per noi essere liberi dobbiamo conoscere la verità, e la verità è la parola di Dio. Quando la gente non vuole leggere la Bibbia e va in un certo qual modo sempre più lontano da queste parole, cosa succede? Succede in poche parole che piano piano il nemico mette dentro quell'uomo, quella donna, la religione, ma non la parola del Signore. Ora voglio parlarvi di questo prima di parlare della tradizione. È importante che comprendiamo l'effetto della parola. Se io leggo una biografia di un uomo, io vengo influenzato di quella biografia, ma è una biografia che comunque sia non mi può trasmettere più di tanto, può arricchire il mio sapere. Se io leggo storia, stessa cosa, sarò un uomo arricchito culturalmente, ma sicuramente non otterrò qualcosa di particolare. Questo libro invece ha l'effetto che se tu lo metti sotto la rivelazione dello Spirito Santo, entri, ti trasmette autorità e ti trasmette la potenza dello Spirito Santo. La gente vuole ricevere il battesimo con lo Spirito Santo, la gente vuole ricevere una guarigione, la gente vuole ricevere qualcosa di soprannaturale, ma c'è una legge spirituale che in questo ci fa comprendere come si manifesta Dio attraverso la Bibbia. Giovanni capitolo 15 verso 7, ascoltate bene: se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, domandate quel che volete e vi sarà fatto. Domandate quel che volete. Voi è meraviglioso. Io posso ottenere da Dio, ma qui è una regola spirituale: le sue parole devono dimorare in me. Se le sue parole non dimorano in me, non riesco ad ottenere quello che voglio. Vedete come è collegato? Quando noi diciamo: ma perché Dio non agisce in me? Perché vuol dire che ancora nella mia vita le sue parole non dimorano al 100%. Ma se noi riusciamo a farle dimorare al 100%, come disse Gesù, possiamo dire alla montagna di spostarsi e la montagna si sposterà. Lo ha detto Gesù, fratelli e sorelle. Non so che qualcuno non prendere per pazzo, dice: impossibile. Io preferisco essere preso per pazzo, ma credo all'infallibilità di Dio, perché so che ci sono tante montagne nella vita, come la malattia, come lo stato possessivo, come tante altre dipendenze, che sono montagne che Dio può spostare tranquillamente. È importante comprendere perché nella parola autentica c'è la potenza. Giovanni capitolo 1 dal verso 1 ci dice: nel principio la parola era, e la parola era con Dio, e la parola era Dio. In altre versioni lo chiama il verbo, verbo indicazione oltre che parola. Essa era nel principio appo Dio, ogni cosa è stata fatta per mezzo di essa, e senza essa di una cosa fatta è stata fatta. In lei era la vita, e la vita era la luce degli uomini, e la luce è luce nelle tenebre, e le tenebre non l'hanno compresa. Quindi, in poche parole, noi abbiamo, la esprime in parole povere, una potente energia nella parola, energia creatrice che riesce a trasmettere la vita. Se io ho una malattia, cosa devo fare? Solitamente il medico ti dà una cura, ti dà una medicina. Noi abbiamo più di una medicina umana, abbiamo la vita. Se prendiamo la parola e la applichiamo nel braccio dopo abbiamo una malattia, o nel nostro corpo dopo abbiamo una malattia, la vita che è nella parola viene trasmessa. Non mi sto riferendo al cartaceo, ma mi sto riferendo all'applicazione della parola del Signore, perché nel principio era la parola, il logos, il verbo. Questo è il logos, è il verbo originale in cui veniva espresso questa frase esatta, questa azione di Dio. Ma se noi prendiamo il logos di Dio, ossia il pensiero rivelato di Dio, possiamo ottenere ogni cosa, perché non c'è potenza maggiore della parola di Dio. Ma questa parola come giunta? Non è la parola di uno scrittore. Vedete, noi diciamo l'epistola di San Pietro, l'epistola dell'apostolo San Paolo, è giusta come espressione, ma non dobbiamo cadere nell'errore che sia il pensiero storico religioso di un uomo. Seconda Timoteo capitolo 3 verso 16: tutta la scrittura è divinamente ispirata, è utile a insegnare, a convincere, a correggere, a istruire nella giustizia. La Bibbia è stata come scrittura messa su carta dagli uomini, ma è stata ispirata da Dio, unico fondatore della Bibbia. Ecco che dobbiamo comprendere la suprema, l'assoluto della Bibbia, che non ha niente a che fare con le religioni, con le denominazioni. La Bibbia non ha religione, la Bibbia non fa parte di alcuna denominazione. Quando tu prendi la parola di Dio, il Logos, cosa avviene? Che tu diventi una lettera vivente. Gesù è la parola. Sapete che questo libro è fatto di tante parole che vengono fuori dall'alfabeto. Ognuno di voi, se prendete la Bibbia, diventate una lettera vivente. E Gesù ha insegnato negli Evangeli che farete opere maggiori di quelle che lui ha fatto. Questo è quello che lui ha detto. Poi è in funzione della scelta che Dio fa ministeriale. E in questo contesto voi trovate in Seconda Corinzi capitolo 3 verso 3: essendo manifesto che voi siete la lettera di Cristo. Ognuno di noi, se ci consacriamo, e attraverso Giovanni 3 abbiamo modo di sperimentare la nuova nascita, diventeremo delle lettere di Cristo che verranno mosse da Dio nel medesimo modo di un percorso, di un pellegrinaggio, come Cristo nel principio ha fatto e come vuole che ognuno di noi si manifesti. Non di lettera. Infatti dice la scrittura in Seconda Corinzi capitolo 3 verso 3 verso 6: il quale ancora ci ha reso sufficiente ad essere ministri del nuovo patto, non di lettera ma di spirito, poiché la lettera uccide ma lo spirito vivifica. Sapete qual è la differenza? Che se tu ascolti un teologo ti può pure piacere quello che dici, ma è una lettera insegnata. Qui stiamo parlando invece della rivelazione dello Spirito Santo, che scendendo nella nostra vita prende questa lettera e la vuole lui. Mi spiego meglio. Immaginatevi un computer che prende a caso delle parole di questo testo, è qualcosa che è automatico. Ma se invece un uomo prende una parte scritturale e la abbina a un tempo particolare, diventa qualcosa di ragionato e umano e non più meccanico attraverso un computer. Pensate a Dio quando invece agisce ancora in modo superiore, a tal punto che vediamo Gesù entrare nella sinagoga e dichiarare: questa parte scritturale oggi si è adempiuto sotto i nostri occhi. Quella parola che parlava del lutto del Messia che doveva venire, non solo in quel momento si stava ascoltando come parola di benedizione, ma si era adempiuto sotto i loro occhi, così anche la lettera, ogni figlio di Dio, ogni giorno che camminerà su questa terra, adempirà una parte scritturale, tu farai miracoli nel nome di Gesù Cristo, ti porterai anime nel nome di Gesù Cristo, tu opererai nel nome di Gesù Cristo, perché lo Spirito Santo che è sceso dentro di te ti fa muovere attraverso la parola di Dio e non attraverso un'organizzazione o qualcosa di organizzato umanamente. Ci sono tante persone che vogliono sperimentare questo, ma bisogna stare attenti, perché se non siamo sotto il vero Spirito di Dio, si registra quello che è scritto in Matteo capitolo 6, che in quel giorno molti diranno: Signore, non abbiamo noi profetizzato nel tuo nome, compiuto potenti operazioni? Ma il Signore dirà: andate via da me, operatori di iniquità. Se il nostro cuore non è libero dalla malvagità, se i nostri corpi non sono consacrati a Dio, se non amiamo Dio e il prossimo con tutta la nostra forza, e allora non potremo sperimentare la potenza di Dio. Entriamo nelle tradizioni. Le tradizioni che vengono fuori purtroppo dalla Chiesa Cattolica Romana, quella che stiamo esaminando, eravamo già abituati noi nella Chiesa di Stato e non comprendevamo. Ma adesso che leggiamo la Bibbia abbiamo compreso le differenze. Notate quando lo Spirito Santo scrive attraverso Paolo, mettendo in risalto una lettera che scrive a Timoteo, che dice così, prima Timoteo capitolo 4, dal verso 1 in poi: Or lo Spirito dice espressamente che negli ultimi tempi alcuni apostateranno dalla fede, attendendo a dottrine di amore, uomini che proporranno con false per ipocrisia, caratterizzati nella propria coscienza, che vieteranno di maritarsi. Dov'è che c'è il celibato? Nella Chiesa Cattolica Romana. Gli uomini che predicano non possono sposarsi, mi riferisco ai preti. E qui già l'Apostolo San Paolo lo profetizzava avanti che avvenisse, e comanderanno da astenersi dei cibi. Voi sapete il cosiddetto venerdì santo, che non si mangia la carne, bisogna mangiare il pesce, o per Santa Lucia bisogna mangiare farine, pane e così via. Vedete, già l'Apostolo sotto lo Spirito Santo diceva queste cose, che Dio ha creato, a giocare i fedeli, quelli che hanno conosciuto la verità, li usino con rendimento di grazia, poiché ogni cosa creata da Dio è buona, e niuna è da riprovare, se usata con rendimento di grazia, perciò che è santificata per la parola di Dio e per l'orazione. Quindi ti dice il Signore che tu, quando ringrazi Dio, hai invocato la benedizione di Dio, puoi mangiare quello che ti viene provveduto dal Signore, contrariamente a questi precetti, a queste tradizioni umane. Quindi prima Giovanni capitolo 4 verso 1 dice: Diletti, non credete ad ogni spirito, ma provate gli spiriti se sono da Dio, perché molti falsi profeti sono usciti al mondo per sempre. Allora cominciamo a parlare di tradizioni. Io vi invito a leggere, perché tanto nelle altre riunioni lo affronteremo, Matteo capitolo 23. Gesù non è in accordo con i sacerdoti. Gesù non si unì al sistema religioso del suo tempo, ma anzi Matteo 23 cominciò ad attivarsi contro di loro in una maniera chiara. Cacciò fuori i venditori, e quanto commercio c'è nella religione, e lo vedremo, lo affronteremo. O come per esempio in Matteo 23 dice: nessuno ha chiamato padre sulla terra, perché abbiamo un solo padre che è Dio, eppure vediamo come purtroppo viene questo che si chiama padre un uomo, e questo è altamente sbagliato. E allora parliamo chiaramente nella parte conclusiva, dove siamo arrivati, delle tradizioni. Il classico che incontriamo quando vogliamo evangelizzare è l'uomo che ti dice: mio padre mi insegnava questa religione e con questa devo morire. E spesso queste parole ci sono giunte. Prima Pietro capitolo 1 dal verso 16 al verso 21 dice così: poiché egli è scritto: siate santi perciò che io sono santo. E se chiamate padre colui il quale, senza aver riguardo alla qualità delle persone, giudica secondo l'opera di ciascuno, conducetevi in timore tutto il tempo della vostra peregrinazione, sapendo che non con cose corruttibili, argento ed oro, siete stati riscattati dalla vana condotta vostra insegnata di mano in mano dai padri, ma col prezioso sangue di Cristo, come l'agnello senza difetto né macchia, ben preordinato avanti la fondazione del mondo, ma manifestato negli ultimi tempi per voi, i quali per lui credete in Dio che l'ha suscitato dai morti e gli ha dato gloria, a ciò che la vostra fede e speranza fosse in Dio. Quindi nel trafiletto del verso 18 ci dice: non con cose corruttibili siete stati riscattati, né con argento né con oro. Ma questo è in contrasto con l'Inquisizione, questo entra in contrasto con le indulgenze che venivano versate per poter ottenere quello che era la cosiddetta salvezza acquistata dall'anno. Quindi c'è dietro per lo Spirito Santo, non con cose corruttibili e argento siete stati riscattati, ma con sangue prezioso di Gesù Cristo. E precisa che è importante pure questo: siete stati riscattati, sto leggendo sempre il verso 18, dalla vana condotta vostra insegnata di mano in mano dai padri. Quindi dobbiamo liberarci da questa vana condotta, da queste tradizioni insegnate di padre in padre. Mio padre mi ha insegnato questo, mio nonno gli ha trasmesso a mio padre. Quindi prima Pietro capitolo 1 dal verso 16 al verso 21 è chiaro come Dio è contro agli insegnamenti paterni fuori dalla parola di Dio. Dobbiamo attenerci alla scrittura, perché il nostro unico padre è il Signore che vogliamo amare. Circa 2000 anni fa, cosa ci dice Matteo capitolo 15 dal verso 7 al verso 9? Ipocriti, ben di voi profetizzò Isaia dicendo: questo popolo si accosta a me con la bocca e mi onora con le labbra, ma il cuore loro è lungi da me, ma in vano mi onorano insegnando dottrine che sono comandamenti nuovi. Vedete, il mondo ancora oggi è le tradizioni che cosa sono? Comandamenti di uomini. E così ancora in vano si portano avanti le religioni. Le religioni non salvano, salva solo Gesù Cristo. Paolo stesso fu liberato dalla tradizione, dalla sua religione, perché era zelante, era fuori le scritture. Infatti è scritto in Galati capitolo 1 verso 14: ed avanzava nel giudaesimo sopra molti di pari età nella mia nazione, essendo estremamente zelante delle tradizioni dei miei padri. Ma è importante notare come lui stesso cosa fece: lasciò la tradizione e si unì alla parola di Dio. E Galati capitolo 1 dal verso 16 al verso 18 ci fa vedere un Paolo che ha rispetto intanto verso gli apostoli, ma nello stesso tempo per lo Spirito Santo si riunisce con se stesso e Dio per investigare le scritture. Infatti è scritto di rivelare in me suo figlio, sto leggendo dal 16 al 18 del capitolo 1 di Galati, di rivelare in me suo figlio affinché l'annunziassi fra i gentili. Io non mi consultai subito con carne e sangue, né salì a Gerusalemme a quelli che erano stati apostoli prima di me, ma me ne andai in Arabia e ritornai di nuovo a Damasco. Poi dopo 3 anni salì a Gerusalemme per andare a vedere Pietro e rimasi con lui 15 giorni. Quindi Paolo ci dà un modello. Lui, quando sentì questa potente rivelazione, sapete che Gesù ci manifestò, lui non consultò carne e sangue. Voi non dovete consultare carne e sangue, ma si mise in ginocchio, cominciò a investigare le pergamene, poi salirà dagli apostoli, da coloro i quali erano ministri di quel tempo. Sto cercando di dire che dobbiamo ben camminare attraverso la vita ministeriale, ma sempre con la Bibbia nelle mani. Infatti Colossesi capitolo 2 verso 8 dice: guardate che, che non vi sia alcuno che vi tragga in preda per la filosofia e vari inganno, secondo la tradizione degli uomini, secondo gli elementi del mondo e non secondo Cristo. Sapete cosa faceva la Chiesa primitiva? Proprio per stare attenti, aveva sempre le scritture corse ed investigava le scritture, le pergamene in quel tempo, e trovate in Atti 17 verso 11: or costoro furono più generosi che gli altri che erano in Tessalonica, e con ogni prontezza ricevettero la parola, esaminando tutto di le scritture per vedere se queste cose stavano così. Quindi la chiesa spirituale, la sposa di Cristo, deve ascoltare bene gli uomini di Dio, ma nello stesso tempo avere la scrittura che è il centro, la massima autorità che ci guida nel cammino e che non possiamo assolutamente lasciare. Se qualcosa esce fuori, va ripresa con il giusto decoro, perché sappiamo che fuori dalla scrittura incappiamo in Galati capitolo 1 verso 8, che dice: ma quant'anche noi o un angelo del cielo vi evangelizzassimo oltre a ciò che vi abbiamo evangelizzato, sia anatema. Quindi noi ci vogliamo attenere alle scritture, camminare secondo questa parola di Dio e avere una base. Io spero, a conclusione, di trasmettervi qualcosa di importante. Timoteo è un discepolo dell'apostolo San Paolo, e questo Timoteo divenne un grande servo di Dio, ma aveva con sé qualcosa di importante che voglio farvi notare in queste ultime due parti bibliche che voglio leggere insieme a voi. In Seconda Timoteo capitolo 4, dal verso 1 al verso 5, troviamo: io dunque ti protesto nel cospetto di Dio e del Signor Gesù Cristo, il quale ha da giudicare i vivi e i morti nella sua apparizione, nel suo regno, che tu predichi la parola e tu faccia istanza a tempo e fuori di tempo, riprendi, scrivi, esorta con ogni pazienza e dottrina, perciò che verrà il tempo che non comporteranno la sana dottrina, ma pizzicando loro gli orecchi si accumuleranno dottori secondo i loro propri appetiti, e rivolteranno le orecchie della verità e si volgeranno alle vane. Ma tu sii vigilante in ogni cosa, soffri afflizioni, fa l'opera dell'evangelista, fai appieno fede del tuo ministero. Questo ce lo dice il Signore ad ognuno di noi, di andare avanti attraverso la parola del Signore. E sapete la vita di Timoteo qual era? La trovate in Seconda Timoteo capitolo 3, dal verso 15 al verso 17: e che da fanciullo tu hai conoscenza delle sacre lettere, le quali ti possono rendere savio a salute per la fede che è in Gesù Cristo. Tutta la scrittura è divinamente ispirata e utile ad insegnare, ad arguire, a correggere, ad ammaestrare in giustizia, a ciò che l'uomo di Dio sia compiuto, a pieno fornito per ogni buona opera. Quindi uomo di Dio, donna di Dio, se come ti voglio sin dalla fanciullezza investi la scrittura, essa ti renderà uomo compiuto, donna compiuta nell'Evangelo. E allora noi vogliamo dire alla fine di questa riunione: questo è il nostro assoluto, la parola di Dio. Abbasso le tradizioni, abbasso le religioni, crediamo soltanto alle sacre scritture e al Cristo Santo.